Allora, possiamo cominciare. Buonasera a tutti, chi ci ascolta da casa, i presenti in aula, i consiglieri, agli assessori, al sindaco, alla segretaria generale, che, al quale chiedo di poter fare l'appello. Grazie.
Pagliotta? Agaro? Ascani? Asciutto? Assente. Caggiola? Cervo? Assente. Ciampa? Grimaldi? D'Alessio, Farnioli, Pierli, sì. Grando, Loddo, no, Palermo, Pence, Ruscito, Latini. 13 presenti, la seduta è valida.
Grazie segretaria. Prima di iniziare il Consiglio Comunale, c'era il sindaco, voleva fare una comunicazione.
Sì, leggo il comunicato che ci ha inviato la Consorzio di San Nicola e ci dice che giovedì 4 febbraio la Guardia di Finanza, il gruppo Roma 2, ha restituito al Consorzio l'intera copiosa documentazione acquisita presso gli uffici di Via della Luna nei giorni 2, 3 e 9 dicembre 2013 e gennaio 2015. L'acquisizione era stata disposta dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia per esecuzione di indagini a seguito di numerosi esposti. Oltre all'atto costitutivo del Consorzio, allo Statuto, alla Convenzione, l'acquisizione riguardava la documentazione relativa agli anni 2008-2013, compreso i libri giornali, partitari, bilanci, registri e così via, c'è l'elenco di tutto quello che è stato preso. La riconsegna della documentazione è stata effettuata dietro provvedimento autorizzativo della Procura della Repubblica di Civitavecchia, conseguente a sua volta alla disposta restituzione da parte del GIP con la motivazione non luogo a provvedere. Va anche precisato che la verifica ispettiva condotta dalla Guardia di Finanza non ha portato ad alcun rilievo, tantomeno a verbali o a sanzioni. Un'accurata indagine, dunque, durata oltre 2 anni, e come fece a suo tempo l'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, a chiusura delle indagini conseguenti all'esposto, ha sancito la indubbia regolarità della gestione consortile, con particolare riferimento allo svolgimento delle assemblee e ai rapporti del Consorzio con il Comune di Ladispoli e Traviacque. Quindi ho voluto leggere questo comunicato perché intanto di fatto è per sé una notizia, ma perché riguarda anche la parte dei rapporti tra il Consorzio di San Nicola e il Comune di Ladispoli, e quindi alla fine di questa accurata indagine, si presume accurata visto il tempo che c'è stato in un luogo a procedere, quindi tutto è stato restituito al Consorzio di San Nicola.
Grazie sindaco, se c'è qualche intervento sempre inerente a questo. Allora, ha chiesto prima la consigliera Palermo e poi il consigliere D'Alessio. Prego.
Grazie Presidente, buonasera Sindaco, buonasera consiglieri e radioascoltatori che ci ascoltano da casa. Io volevo esprimere piena solidarietà alla lotta che entra presso l'assessore Ossia. Io penso di poter parlare a nome di tutto il Consiglio Comunale di Ladispoli. Chiedevo anche al Consiglio e al Presidente se noi possiamo inserire un nuovo punto all'ordine del giorno per il prossimo Consiglio Comunale come richiesta al Presidente Zingaretti di un tavolo di lavoro per poter discutere di quanto è avvenuto relativamente ai tagli che sono avvenuti nei confronti dei servizi sociali della nostra città e di tutti i comuni del Lazio. Quindi io chiedevo questo sia come punto e la piena solidarietà all'assessore. Grazie.
Grazie consigliera Palermo. Nel merito voleva intervenire il sindaco.
Sì, naturalmente. Non so se è la prima volta, diciamo, che a questa forma di lotta e di protesta ricorre un assessore del Comune di Ladispoli, però l'assessore Ossia ha iniziato una forma di protesta, che è quella del digiuno, per protestare contro i provvedimenti presi dalla Regione Lazio. In sintesi è questo. Le residenze sanitarie assistite sono strutture, diciamo, sociosanitarie, anche se di fatto sono più sanitarie che sociali, perché per entrare nelle strutture del RSA c'è bisogno di una certificazione medica e questa decisione della Regione Lazio, che riguarda naturalmente tutte le RSA di tutti i comuni, fa sì che quella che l'altro anno era una partecipazione nostra al 20%, quest'anno è quasi ribaltata, dovrebbe essere all'80% della spesa. Per trasferirla in termini monetari, per l'altro anno, per il 2015, rischiamo di non avere restituiti soldi che avevamo anticipato dalla Regione per circa per più di 500.000 euro, e la stessa cosa potrebbe accadere come nuova spesa in più che non era prevista per il 2016. Noi ieri abbiamo incontrato i familiari delle persone interessate da questo provvedimento, perché naturalmente nelle case di cura, le case di cura stanno fatturando in maniera diversa rispetto all'altro anno, e quindi questo può rischiare di mettere in difficoltà seriamente le persone. Il problema è molto delicato e noi abbiamo chiesto anche la riunione della conferenza dei sindaci, che avverrà non il 17 ma il 19, avverrà a Civitavecchia, e abbiamo poi incontrato anche la proprietà del San Luigi Gonzaga, che è la struttura che ci riguarda. Sappiamo, almeno dal rappresentante della proprietà, che c'è stato una specie di preaccordo alla fine dell'anno passato in Regione, ma intanto sottolineiamo l'assurdo che i comuni non c'erano, cioè che i rappresentanti dei comuni non c'erano a questo tavolo di accordo, c'erano i sindacati per rappresentare i lavoratori che stanno chiaramente in difficoltà, c'erano i rappresentanti delle case di cura e c'era la Regione e non c'erano i comuni. E quindi, tra l'altro, anche quell'accordo preso in questa sede così anomala di fatto non è andato avanti, per cui allo stato attuale insomma, permane questa incertezza. Allora, io rispondendo anche alla consigliera Palermo, sì, di fatto esiste già un... È chiaro che chiamiamolo il tavolo d'incontro limitato alla Dispoli, all'importanza di stare vicino ai familiari, informarli, però poi tutto va spostato a Roma. Intanto ci sarà questa tappa a Civitavecchia, che è la riunione di 20 sindaci del comprensorio, e poi la sede decisionale è a Roma, e le parti sono la Regione, i comuni, i rappresentanti dei lavoratori e i rappresentanti delle case di cura. Quindi seguiremo e stiamo seguendo questa problematica direttamente, molto da vicino, e quindi informeremo il Consiglio Comunale, informeremo le famiglie di come evolve, e fermo restando che probabilmente dovrà tornarci su anche il Consiglio Comunale. Adesso vedremo come si sviluppa, la nostra speranza è che si risolva subito. Se non si risolve, sicuramente passeremo a forme di lotta, a parte quelle dell'assessore Ussia, mi sembra che anche altri comuni si stiano muovendo, ma l'obiettivo alla fine, se non ci sarà una soluzione, sarà una dimostrazione davanti alla Regione, perché non si è sempre democraticamente e pacificamente, ma insomma non si può essere estranei, addirittura oggetto di decisioni senza nemmeno poter discutere, perché questa è la situazione.
Grazie Sindaco. Signor D'Alessio, prego.
Sulla mia pagina Facebook ho riportato queste righe che adesso leggo. Nell'incontro tenutosi l'8 febbraio in aula consiliare tra amministrazione comunale, familiari e operatori della RSA San Luigi Gonzaga, convocati per fronteggiare insieme la grave situazione venutasi a creare per i tagli effettuati dalla Regione Lazio sulle spese destinate ai servizi sociosanitari, sono emersi gravi responsabilità che devono essere immediatamente individuate e contrastate per evitare danni irreparabili. Non è accettabile, infatti, che provvedimenti incidenti così pesantemente sulla vita di malati, anziani e disabili siano stati assunti senza alcun confronto con gli enti locali, ai quali oltretutto si chiede poi di sostenere spese che di fatto non sono di loro competenza e che allo stato attuale dei finanziamenti comunali non possono essere affrontati. È indispensabile quindi che vi sia un'ampia mobilitazione contro questo attacco allo stato sociale, che potrà iniziare il prossimo, io avevo messo sulla pagina Facebook il 17 febbraio, invece il sindaco mi dice il 19 febbraio alle ore 15 presso l'aula consigliare di Civitavecchia. per dare ai sindaci del comprensorio riuniti per questi motivi in conferenza un forte mandato affinché sia vittoriosamente difeso il diritto della tutela della salute oggi così seriamente in pericolo. L'ho firmato non come Nardino D'Alessio, ma come Nardino D'Alessio, capogruppo consigliare PD, perché ho partecipato e fatto l'intervento in quella riunione che è stata svolta l'8 febbraio. Vi dico per vostra conoscenza che è stato pubblicato questo scritto anche sulla pagina PD e il segretario del partito Zonetti, Andrea Zonetti, ha preso l'impegno ufficialmente sulla pagina di consultare, di far conoscere questa grave situazione a tutti i consiglieri del PD che si trovano presso la Regione Lazio. Questo lo volevo comunicare proprio perché siamo vicino soprattutto a questo stato di fatto che non è che secondo noi è sconsiderato.
Grazie consigliere D'Alessio, consigliere Grando, prego.
Grazie Presidente, buonasera. Io volevo intervenire insomma sull'argomento perché è chiaro che questa cosa è stata, diciamo così, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata questa comunicazione da parte della Regione che va a coprire solamente una parte di quei costi che generalmente fino agli anni passati aveva sostenuto in una percentuale molto più alta di quella che ha fatto per l'anno precedente, venendo quindi a crearsi un problema per il bilancio del 2015 con delle somme che dovremmo andare a coprire con risorse proprie e un problema soprattutto per quello che sarà il futuro per poter diciamo garantire appunto il servizio in via continuativa alle persone che in questo momento sono assistite nell'RSA. È chiaro che non ci nascondiamo, questo problema nasce perché i tagli sulla sanità ci sono stati, perché arrivano da lontano, perché quando il governo taglia le regioni a loro volta tagliano ai comuni, che sono l'ultima ruota del carro e sono quelli che poi dopo si trovano a dover combattere diciamo, con i problemi quotidiani e quelli che poi vengono, dove vanno i cittadini giustamente a lamentarsi e a reclamare per i disservizi o per i problemi che ci sono. E quindi noi ci troviamo in questo momento, approfitto per esprimere la massima solidarietà all'assessore Ussia, ci troviamo a dover da soli, così siamo, a dover fronteggiare questa emergenza. Quindi io spero che il governo guidato PD, insieme alla regione guidata PD e al nostro comune guidato dal PD, riescano in qualche modo a comunicare tra loro e magari smetterla di dire che in Italia tutto va bene, che i servizi non sono stati tagliati, che le risorse ci sono per tutto, perché purtroppo questo è lo stato dei fatti. È inutile che il capogruppo si innervosisce, io parlo al microfono, lei può rispondere al microfono, vorrà forse negare che al governo c'è il PD, in regione c'è il PD e alla Dispoli c'è il PD, forse ci saremmo sbagliati noi, fateci un attimo vedere, insomma. Sì, per carità, ho detto una cosa diversa. Ho detto che i tagli nascono da lontano e poi a cascata si rifanno un po' su tutti gli enti che sono. Si può parlare, ognuno è libero di dire quello che pensa, no? Ecco, quindi, e poi adesso io interrompo dicendo che sono a disposizione e mi rendo appunto disponibile per qualsiasi tipo di protesta che il Comune ha intenzione di fare, che come Consiglio Comunale decideremo di fare, e ecco, ripeto, per qualsiasi cosa io mi metto a disposizione, grazie.
Grazie consigliere, consigliere Caggiola.
Poi il consigliere Ascani.
Grazie Presidente. Al di là delle polemiche sulle sigle di partito che sono sterili, e vi do consiglio di calmarvi, al di là delle polemiche sterili sulle sigle di partito, andiamo avanti sul contenuto. Assolutamente il gruppo di Ruscito e Caggiola stima con grande apprensione ciò e la presa di posizione che ha avuto l'assessore Ussia, quindi massimo supporto, siamo toccati fortemente da questa situazione, però invece di puntare il dito, di sottolineare le mancanze, ci mettiamo a disposizione anche in maniera fisica, quindi recandoci dove ci dovremmo recare, prenderemo quel lenzuolo famoso, scriveremo cosa non ci sta bene, prenderemo in mano i megafoni e andremo con i nostri militanti che ci seguono ad urlare sotto le sedi competenti, non per sottolineare il problema, perché il problema purtroppo le famiglie che vivono questa fase drammatica ce l'hanno bene in testa. Chiunque di noi ha un anziano a casa o qualsiasi persona che ha bisogno di essere ricoverato in una RSA sa che cosa vuol dire trovarsi a fare i conti con un bilancio familiare che non può coprire quello che è la spesa purtroppo di un familiare che si trova in questa situazione. È una vicenda estremamente drammatica, quindi al di là delle sigle di partito, al di là di chi è la colpa e di chi non è la colpa, armiamoci tutti di grande volontà per andare a risolvere il problema. Perché, come si dice da lontano, se non si porta la soluzione si fa parte del problema stesso. Quindi io direi assolutamente di raccogliere l'appello di chi prima ha detto di andare a fare disordine con la nostra presenza, magari anche calorosa, all'interno della conferenza dei sindaci che verrà stabilita o che già sia calendarizzata, per far sentire che il problema è sentito, che la politica esiste e che tutta la politica insieme lavora per risolvere il problema. Grazie.
Grazie consigliere. Consigliere Ascani, prego.
Buonasera. E vorrei partire anch'io dall'esprimere solidarietà nei confronti dell'amico Roberto, l'assessore Ossia, perché secondo me ha compiuto una mossa di grande rispetto, segno anche del carico di responsabilità che un amministratore che gestisce soprattutto un settore così delicato si sente addosso, e quindi esprimendo solidarietà all'assessore Ossia è come se la esprimessi automaticamente a tutte le famiglie e a tutto il settore che è molto preoccupato in questa fase. Dico e colgo delle cose interessanti anche dell'intervento del consigliere Grando, che sottolinea la complessità dell'argomento, che proviene anche da altri livelli e quindi coinvolgono a catena anche altri enti. Naturalmente, come sottolineava il capogruppo del PD, non solo altri livelli, ma che arriva anche da molto lontano nel tempo e quindi non riguarda soltanto, purtroppo, la sigla di un partito, sarebbe stato molto più semplice, ma un amministrare e un gestire la cosa pubblica che viene e che vede responsabili molti, e difficile anche capire dove fermarci nel passato per conoscere bene le responsabilità. Certo è che secondo me dobbiamo affrontare il problema oggi per il domani, e credo che una soluzione possa essere quella di non abbassare la guardia, certamente, e mantenere l'attenzione alta. Per questo io sono disponibile anche in qualità di consigliere della città metropolitana di Roma Capitale a portare questa argomentazione in consiglio metropolitano e cercare appunto di tenere viva l'attenzione per cercare di risolvere il problema. Anzi, si è parlato di una conferenza dei sindaci territoriale, ma tramite il Consiglio metropolitano cercheremo di affrontarla anche nella conferenza dei sindaci metropolitana, perché è comunque un argomento che so che vede coinvolti tutti i comuni e quindi certamente di interesse anche della conferenza metropolitana. Grazie.
Grazie consigliere Ascani. Se non ci sono interventi, io volevo a titolo personale, ovviamente in qualità di presidente facente funzioni, anch'io unirmi alla solidarietà espressa dalla consigliera Palermo, che in apertura di seduta ha sollevato il problema. Esauriti gli interventi, cioè consigliere Fierli, prego.
Sì, a nome di La Dispro Città anche noi vogliamo dare piena solidarietà al gesto importante che ha dato iniziativa a quella provocazione della situazione che vive il settore, quello dei servizi sociali. Quindi è veramente una stima forte nei confronti di quello che sta facendo l'assessore e la solidarietà, sapendo anche che sappiamo anche che c'è una punta dell'iceberg in questa tematica, quindi diventa preoccupante quando sappiamo che l'ammontare è molto più grosso, quindi le problematiche vengono da posizioni gerarchiche più grosse di quello che riguarda il nostro comune, soprattutto gli anticomuni. Non farei mai un avviso di faccia politica tra gli schieramenti che hanno portato a una situazione del genere. Oggi è il presente, non bisogna fare pegno politico, ma dare una realtà di protesta, di battaglia per far sì che anche altri comuni che hanno questa realtà si possano collegare e legare insieme per poter portare istanze importanti, preoccupanti a quelle che sono le autorità competenti che vanno a togliere denaro a quelle che sono le realtà più delicate di una città e soprattutto quelle che vanno più delicate della comunità di una città. Quindi premia sentita solidarietà nei confronti dell'assessore e sempre disponibile insieme al capogruppo Lucio Latini per quello che possono essere le istanze utili a far arrivare una voce grossa presso le autorità competenti. Grazie.
Grazie consigliere Ferli. Sempre sull'argomento il consigliere Fargnoli e poi il consigliere Pinge.
Sì, grazie Presidente e buonasera a tutti. Ogni tanto la forma è anche sostanza. Nulla di nuovo per l'assessore Ossia. Io già qualche tempo fa, quando rimise nelle mani del sindaco la sua delega ai servizi sociali, non dimostrai solidarietà, dimostrai attaccamento esprimendomi anch'io a favore di questo suo gesto. Ecco un altro gesto, anche se comunque la delega è sempre nelle mani del sindaco, ecco un altro gesto che dimostra il suo spirito di abnegazione verso la materia che tratta da qualche anno, che è una materia scomoda, la materia di andare a mettere il naso nella povertà, di risolvere problemi, quando tutti, anche la Regione Lazio e mi limiterò a dire quant'altro, remano contro. Il gesto che fa ti chiamo Roberto, non ti chiamo più assessore, è un gesto estremo. Laddove posso essere di aiuto, ecco, io sono sempre a disposizione. Però per me nulla di nuovo, questo è il carattere di Roberto, questo è il carattere dell'assessore Ossia, devo dire che in cuor mio me l'aspettavo. Sicuramente non mi aspettavo una reazione, come dire, neutra, senza dubbio è stata una reazione che risponde al suo carattere, al suo attaccamento alla materia che sono i servizi sociali, materia molto 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 difficile da trattare, io ritengo che la stia trattando come al solito, anche se tutto rema controcorrente egregiamente.
Grazie consigliere Fagnoli, consigliere Pinge.
Sì, buonasera a tutti. Ma diciamo che quello dell'RSA è un problema che si trascina da 2014 per i tagli che avvengono e mi sembra che l'ultimo taglio viene spalmato negli anni 2017-2018 di circa 13 milioni di euro, se non erro, 13-14 milioni e naturalmente questa cosa si ripercuote appunto dal governo in giù e quindi diciamo che per quanto riguarda l'RSA è bene specificare che una quota viene dal Fondo Sanitario Nazionale, una quota parte per il 50% è a carico poi dell'assistito e dove non può intervenire è chiaro che intervengono i comuni che però negli ultimi anni sono in difficoltà. E questo diciamo è un dato assodato perché il governo alla fine non manda quelle che sono le risorse essenziali, soprattutto in dei settori importanti come quello sociale. E quindi diciamo nel caso in cui avvenga questo taglio è chiaro che la tariffa per un assistito, quindi che deve pagare in maniera privata una badante o un assistente, si aggira sui 1.500-1.800 euro che capite bene che è una spesa quasi insostenibile, soprattutto con i nuovi parametri ISAE che sono stati creati da questo governo, quindi diciamo la questione diventa molto complessa, fermo restando che poi questo diventa un problema veramente di allarme sociale per un semplice motivo, perché poi che succede? Questi pazienti poi vengono fatte le richieste per andare negli ospedali e quindi ci sarà un ingolfamento degli ospedali, diciamo che è un problema molto pesante e ci auguriamo che al più presto venga risolto e che qualcuno veramente si metta la mano sulla coscienza e nel governo non finanzi certe iniziative che magari non necessitano di finanziamenti cospicui, ma le dirotti verso dei settori come questo che è uno dei settori che hanno grossi problemi, anche soprattutto di rilevanza sociale, e che poi a cascata portano altri tipi di problemi a tutte le famiglie che sono coinvolte e interessate. E quindi diciamo che noi possiamo fare, facciamo gli auguri per la sua battaglia all'assessore, naturalmente noi ci impegneremo con i nostri parlamentari per cercare di risolvere il problema. È chiaro che, assessore, questa è una battaglia molto ardua, soprattutto diventa come il cane che si morde dalla coda, dato che chi governa è dello stesso colore, e quindi la sua battaglia sarà ancora più ardua proprio perché fa parte di una coalizione dove lo stesso colore poi effettua i tagli. Quindi l'unica battuta che mi posso consentire, speriamo che chi le dà i consigli sulla dieta non sia uno anche del PD, come diceva il consigliere Grando. Grazie, arrivederci.
Allora, non vedo altri interventi, aveva chiesto di intervenire l'assessore Ussia, prego.
Buonasera, e innanzitutto volevo ringraziare i membri del Consiglio Comunale per questa importante manifestazione di affetto e stima per quello che sto facendo, ma lo faccio per voi tutti. E credo che fosse doveroso e necessario un gesto di questo genere. Però voglio anche dare due comunicazioni importanti. Nella giornata di oggi sono stato contattato da due presidenti di commissione della Regione Lazio, il presidente Fighera e il presidente Rodolfo Lena, i quali mi hanno invitato ad andare giovedì in Regione per incontrarli, per cercare un attimino di portare a conoscenza quello che sta succedendo. Perché da quello che risulta, gli atti amministrativi sono tutti atti fatti non dalla politica, ma dai dirigenti. Sono tutte determinazioni dirigenziali e non leggi regionali né delibere regionali. E quindi c'è un interesse forte da parte della politica su questo argomento, perché è un argomento che noi abbiamo sollevato per primi, ma sta toccando tantissimi comuni. Quindi diciamo che forse il gesto ha incominciato a sortire almeno una qualche prima risposta. Sarà mia cura informare prontamente tutti i colleghi, assessori e consiglieri di come si evolveranno le cose. Questa sera mi sono permesso di consegnarvi una relazione degli uffici dove andiamo a spiegare in maniera dettagliata quello che è avvenuto e i riferimenti normativi. Io l'invito che faccio è quello di condividere queste informazioni con i nostri rappresentanti dei vari dei partiti che ci rappresentano in Consiglio regionale e al Parlamento, perché credo che una spinta dal basso sia fondamentale. È un atto che è dovuto non ai familiari delle persone ricoverate, ma a quelle persone ricoverate che non hanno nessuno, hanno solo e esclusivamente noi come Consiglio Comunale. Perché il dramma è questo: su 70 persone ricoverate, 35 hanno familiari, 35 persone sono completamente sole, perché non hanno nessuno. E quindi noi siamo, in qualche maniera, i paladini di queste persone. Vi ringrazio infinitamente e buon proseguio.
Grazie assessore, non ci sono altri interventi di comunicazioni. Il sindaco, prego.
Per concludere dicendo che non è tanto questione di colore o meno, nel senso che questo problema riguarda tutti quanti i comuni del Lazio, quindi al di là di chi fa la battaglia e verso chi. Al di là della sostanza, anzi, partendo dalla sostanza, che è quella diminuzione dei fondi ed è un fatto grave, c'è questo aspetto di principio che forse parzialmente sanato dal fatto che per ora siamo in presenza solo di determinazioni dirigenziali, però la cosa pesante è che i comuni non sono stati coinvolti in un discorso di razionalizzazione della spesa. Sono di qualche giorno fa un rendiconto di tutta l'Italia di come la spesa sanitaria sta andando, e la Regione Lazio è una delle regioni che sta diminuendo di più perché stava fuori i parametri, mentre alcune regioni già stavano dentro i parametri. Quindi un discorso che parte a livello nazionale ed è dovuto a quello che in passato è accaduto nelle regioni che hanno proprio sforato la spesa sanitaria e adesso sono costrette a rientrare. La nostra perplessità è che sarebbe stato il caso di coinvolgere i comuni in questa necessità di rientrare e trovare forme alternative, perché oggettivamente il Lazio rispetto alla media nazionale era molto al di sopra dei parametri, perché in passato si era andati oltre.
Grazie Sindaco, possiamo entrare nel merito dei punti dell'ordine del giorno di questo Consiglio. Primo punto all'ordine del giorno, costituzione della centrale unica di committenza per la gestione associata degli affidamenti dei lavori, servizi e forniture, adesione alla convenzione stipulata fra Comune di Fiumicino e Comune di Cerveteri. Chi è che illustra il punto? Assessore Pierini, prego.
Sì, allora, come ha detto il Presidente, noi questa sera praticamente deliberiamo di aderire alla centrale unica d'appalto che, come sapete, insomma, è prevista dalla norma ormai da diverso tempo. La sua entrata in funzione è stata più volte annunciata e poi rimandata. Dal 31 invece di dicembre di questo anno non se ne può più fare a meno, quindi tutti gli appalti e forniture che superano l'entità di 40.000 euro devono essere, devono attraversare questo organo per l'esecuzione delle gare. Noi abbiamo visto, insomma, tutto quello che la norma ci consentiva fare, cioè quello che potevamo fare, cioè abbiamo valutato l'opportunità o meno di aderire alla centrale unica della città metropolitana, abbiamo valutato la possibilità di fare questo tipo di accordo con altri comuni. Alla fine abbiamo deciso che forse la cosa che ci possa garantire una maggiore facilità di interlocuzione e facilità e snellezza di procedure era quello di aderire all'accordo, alla convenzione e alla centrale unica proposta dai comuni di Cerveteri e Fiumicino, anche perché sono comuni a noi confinanti, presso a poco, insomma, con le nostre caratteristiche, le nostre necessità, per cui abbiamo optato per fare insieme a loro questo organismo. L'atto che portiamo in aula è l'approvazione praticamente dello schema dell'accordo consortile che i comuni di Cerveteri e Fiumicino già hanno votato nei loro consigli comunali. Noi dopo votato questo e sottoscritto ci sarà la messa a punto del regolamento che regolerà il funzionamento vero e proprio di questo organismo. Io non so se poi vogliamo entrare nel dettaglio, ma questo poi ditemelo voi, insomma. La sostanza dell'atto è questo.
Grazie Assessore. Ha chiesto la parola il Consigliere Gaggiona.
Grazie Presidente. Per onore di causa, avendo portato in commissione personalmente questa delibera, perché la ritenevo molto interessante, mi permetto di aggiungere e di fare una valutazione in più rispetto alla stesura che ha fatto l'assessore Pierini. Perché? Per completezza. Allora, quello che c'è da dire è che fondamentalmente, se qualcuno una volta lo chiamò spot elettorale, ma di fatto si cambia verso. Quindi, si cambia verso in che senso? Noi andiamo ad aderire, come abbiamo detto in commissione, una settimana fa, ad una centrale unica che la possiamo chiamare degli acquisti o degli appalti. Cioè, che cosa vuol dire? Che se il Comune, per le specifiche alla quale non si va in deroga a questo dispositivo, per appalti superiori alle 40.000 euro di importo si rivolgerà a questa situazione che noi stiamo creando aderendoci, perché di fatto già i comuni di Fiumicino e Cerveteri si erano organizzati per fare la loro centrale unica. Noi andiamo ad aderire, tant'è vero se leggete il testo si dice adesione, non creazione. Quindi che cosa vuol dire? Che per importi superiori a 40.000 euro e che non vadano in deroga rispetto al regolamento che poi è lo Stato stesso che ci propone, noi effettueremo le gare tramite questa centrale unica. Avremo, come l'assessore magari voleva sicuramente confermarci, avremo un nostro membro di commissione all'interno delle gare, che sarà un nostro dipendente comunale. Queste gare verranno tutte svolte dal comune di Fiumicino, ma solo per la parte legata alla celebrazione della gara stessa. Quindi, come ricordavamo in commissione, tutte le pratiche inerenti, quello che è l'istruttoria, quello che è la messa in bilancio, quella che è l'iscrizione al piano triennale delle opere pubbliche, se è un'opera pubblica, quello che è la raccolta di tutto il progetto, di come vuole essere fatto il progetto, rimane comunque, il sindaco qui mi può correggere se sbaglio, a carico del comune di Ladispoli. Quindi di fatto verrà inviato il plico alla centrale unica quando il plico sarà pronto per andare in gara, quindi la gara verrà svolta lì, poi ritornerà tutto al comune e si provvederà, diciamo, alla pubblicazione e quant'altro come si faceva prima. Perché prima ho detto si cambia verso? Si cambia verso perché se la centrale unica sarà performante e ben organizzata, addirittura permetterà uno snellimento della celebrazione delle gare, perché non è nuovo che nel nostro comune purtroppo alcune gare hanno delle lungaggini che superano addirittura le 6-7 mesi solo per cominciare ad analizzare gli atti, perché a volte si presentano numerosissimi concorrenti, così come è giusto che sia, naturalmente sul libero mercato, quindi ci sono delle difficoltà. Di fatto verrà nominato un dirigente, un funzionario, che si occuperà recandosi presso la centrale unica. La proporzione che è stata effettuata è due elementi Fiumicino, un elemento Cerveteri, un elemento Ladispoli. Quindi di fatto è proprio così, io l'ho detto prima, lo ridico ancora, possiamo essere di fatto partecipi ad una svolta epocale sulla gestione degli appalti, ma non solo nel comune di Ladispoli, ma in tutto il comparto del territorio Fiumicino Cerveteri Ladispoli, che a nostro giudizio, lo riporta l'assessore, tutti i consiglieri comunali praticamente l'hanno reputato omogeneo, perché naturalmente è efficace così come è stata composta la proposta di adesione. Grazie.
Grazie consigliere, ci sono altri interventi in merito? Al consigliere Granto, sì, prego.
Grazie Presidente. Allora, io sul punto sono un po' più scettico rispetto al consigliere Caggiola, nel senso che spero, anzi, che col tempo i fatti mi smentiscano, nel senso, io credo che poi alla fine questa centrale unica di committenza forse non sarà la risoluzione di tutti i mali, e se l'obiettivo principale è quello di, diciamo, razionalizzare la spesa e snellire i tempi, io invece ho paura che questa centrale unica non porterà poi agli effetti desiderati, ma ripeto, spero di essere smentito poi dai risultati futuri che avremo modo di vedere solamente, insomma, nel corso del tempo. È chiaro che per i comuni non capoluogo è un obbligo aderire a una centrale unica di committenza. Credo che la scelta di aderire alla convenzione già stipulata tra i comuni di Cerveteri e di Fiumicino sia una scelta più che sensata, insomma, sono due comuni con i quali le amministrazioni, insomma, hanno dei rapporti, sono comuni confinanti, e quindi sarebbe stato illogico forse aderire a una centrale di committenza con un comune che si trova dall'altra parte, insomma, della regione. Quindi per quanto mi riguarda, ripeto, il provvedimento in sé è un adempimento di legge, quindi va fatto. Resto scettico sulla sua effettiva utilità. Per quanto mi riguarda, il mio voto sarà quello dell'astensione, diciamo così, per via dei miei dubbi. Grazie.
Grazie consigliere. Ci sono altri interventi in merito? Consigliere Fragnoni, prego.
Grazie Presidente, sì, aderiamo alla centrale unica che senza dubbio snellirà questo lavoro farraginoso che era fatto comunque di tanta carta. Io ho notato col tempo, in questi pochi mesi, che il mercato elettronico snellisce di tanto questi lavori. Figuriamoci se poi tre comuni decidono e concordano di fare i lavori in comune. Certo, è una situazione nuova e senza dubbio ci sarà bisogno di vedere, di rodare, ma io sono sicuro che alla fine snellirà e semplificherà tutto il lavoro. Chiaramente è inutile dire che sono d'accordo nella votazione di questa delibera in maniera favorevole.
Grazie consigliere, non ci sono altri interventi in merito, quindi possiamo mettere in votazione il punto. Allora, costituzione della centrale unica di committenza per la gestione associata degli affidamenti di lavori, servizi e forniture, adesione alla convenzione stipulata tra comuni di Fiumicino e comuni di Cerveteri. Quanto possiamo votare favorevolmente? Quanti consiglieri votano favorevolmente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 favorevoli. E astenuti, 4 astenuti, nessuno contrario. Il punto passa. Votiamo l'immediata esecutività, voti favorevoli per l'immediata esecutività, 11 e astenuti, 4 contrari, nessuno. Il punto passa. Okay. Allora, il secondo punto che verrà discusso questa sera riguarda il regolamento utilizzo le palestre dei locali scolastici e degli spazi verdi annessi agli istituti scolastici di proprietà comunale. E può illustrare il punto l'assessore ai lavori pubblici, l'assessore Pierini e poi il consigliere Ciampa in qualità di delegato. Prego.
Allora, io innanzitutto devo dire che credo che qui l'illustrazione del punto e la discussione debba essere resa e conferita ai commissari, al presidente della commissione statuto, perché veramente hanno fatto veramente un lavoro d'equipe. Io mi sono solo preoccupato, insomma, di rendere votabile l'atto e metterlo in bella, diciamo, tra virgolette. Quindi credo che bisogna dare merito al lavoro veramente lungo e notevole che la Commissione in oggetto ha fatto. Quindi io non so se il Presidente Penge vuole... No, vabbè, io mi limito a dire che, insomma, che questi due regolamenti, questo delle palestre e quello del poi più generale delle impiantistiche sportive, sono sicuramente un punto importante che questo Consiglio Comunale spero riesca a varare questa sera, perché mette ordine e segna una pagina nuova a tutto quello che è la gestione dell'impiantistica sportiva in questo comune. Era stato già fatto tanto in via precedente, da dove non avevamo nulla, e mi ricordo l'epoca assessore Ascani, insomma, già fece un grandissimo sforzo e fece per la prima volta un regolamento e delle normative che regolamentavano questo settore. Ovviamente, passato degli anni, essendo più complessa e mancando soprattutto spesso e volentieri i fondi per la manutenzione e gestione di queste strutture, si sono rese necessarie, premesso ancora, aumentando vertiginosamente la richiesta di utilizzo di queste strutture, si era reso necessario una revisione e un adeguamento alle condizioni attuali. Credo che su questo veramente la Commissione ha fatto un lavoro egregio, gli atti che vengono portati in Consiglio Comunale secondo me ci consentiranno di affrontare le problematiche di questi settori in maniera più attuale e più funzionale. Poi se il consigliere Penge vuol proseguire ne sarei grato, oppure il consigliere Ciampa come delegato allo sport.
Buonasera a tutti. Prima cosa volevo fare i complimenti al mio amico assessore Roberto Uccia per quello che sta facendo, ma per quello che sta facendo da 4 anni in poi, non solo per quello che ha deciso questi giorni. Poi passiamo a... No, io volevo ringraziare tutti i partecipanti della Commissione, Stefano, Benge, Riuscito Piero, e anche Concetta Palermo, insomma tutti quanti quelli che hanno contribuito a finire dopo un anno e passa questo regolamento benedetto, insomma. Abbiamo cercato di farlo nel miglior modo possibile e più chiaro possibile. E adesso passo la parola, ringrazio a tutti e passo la parola a Stefano.
Sì, diciamo che è stato un lavoro molto faticoso che è partito da una bozza di regolamento che all'inizio era un po' fariginosa. Là siamo riusciti appunto a convocare anche il sindaco in commissione che ci ha autorizzato a dividere la bozza che era stata proposta in due regolamenti, uno per l'utilizzo delle palestre e uno per gli impianti sportivi comunali. Questo naturalmente ha agevolato il lavoro, però è chiaro che è stato un lavoro lungo perché è durato quasi un anno, però per tanti motivi, non è perché comunque questo tipo di regolamenti richiedono moltissimo impegno da parte dei commissari, perché devono leggere tutte le norme, devono vedere anche il riferimento alle norme di legge, alle norme che riguardano gli enti sportivi, tipo il CONI, insomma va fatto tutta una serie di confronti, di raffronti, e alla fine appunto siamo arrivati alla sintesi che ci ha portato a questi due regolamenti. Il primo appunto è questo qui delle palestre comunali, che rispetto al precedente regolamento sono state appunto classificate in varie categorie. Abbiamo messo palestre categoria A, palestre categoria B, palestre categoria C, palestre categoria D e campi esterni o di rilevanza federale. È stato fatto anche in previsione futura di eventuali nuovi impianti, quindi penso che questo sia un regolamento appunto abbastanza di avanguardia, naturalmente nel rispetto, proprio perché i locali coinvolgono le scuole, viene fatto sempre tutto la programmazione nel rispetto del POF di ogni singolo plesso scolastico, che come sapete ha la sua autonomia, quindi il comune si dovrà appunto raffrontare, gli uffici comunali insieme al delegato si dovranno raffrontare con le scuole per quanto riguarda la programmazione dell'offerta formativa. Naturalmente sono stati appunto inserite le modalità di assegnazione, i criteri di assegnazione, gli obblighi che riguardano i concessionari. Io adesso vado a grandi linee, perché tanto l'abbiamo quasi imparata a memoria per tutti questi mesi che ci abbiamo lavorato. E sono stati messi appunto anche delle norme che riguardano la risoluzione della concessione in casi particolari, se non vengono rispettate tutte le norme precedenti, speriamo che questo non capiti mai, perché vuol dire che allora tutto funziona bene e tutto è rispettato, la durata delle concessioni, e alla fine questo lavoro che è stato approvato all'unanimità della Commissione, naturalmente io ringrazio tutti i commissari che con pazienza hanno dedicato il loro tempo per fare questi regolamenti, alla fine ci auguriamo, caro delegato dello sport, e ti facciamo i migliori auguri per far applicare nel miglior modo possibile questo regolamento, quindi se lo diamo per letto possiamo andare in votazione.
Consigliere Riuscito, prego.
Grazie Presidente. Sì, non entro nel merito di quanto ha detto il consigliere Penge, il delegato allo sport e l'assessore, con cui concordo ovviamente quanto ha detto. E soltanto volevo proporre un piccolo emendamento, perché in effetti c'è stata probabilmente una dimenticanza di trascrizione nelle varie commissioni che si sono succedute.